Nelle prime ore del mattino dello scorso 15 luglio termina un Consiglio dei Ministri, direte voi, e quindi nulla di particolare, perché diciamo che gli ultimi due governi, molto più che i precedenti, ci hanno abituato a riunioni nel cuore della notte. Infatti quel Consiglio dei Ministri era iniziato il 14 luglio alle 22:54, come recitano gli atti ufficiali e i comunicati. Quello Consiglio dei Ministri, tra gli altri punti all'ordine del giorno, aveva anche la definizione dell'aspro contenzioso tra Autostrade per l'Italia, o meglio la sua controllante Atlantia, e il governo italiano, un contenzioso che si trascina da quel maledetto 14 agosto 2018, quando si verificò la tragedia del Ponte Morandi, con le minacce di revoca, o meglio di caducazione della concessione, infiniti tira e molla durati un paio d'anni, e poi l'apparente, ma solo apparente, capitolazione di Atlantia, che proprio nella giornata del 14 luglio aveva fatto pervenire al governo due ipotesi transattive che avrebbero consentito la cessione da parte di Atlantia di Autostrade per l'Italia a Cassa Depositi e Prestiti in quanto azionista pivot oppure azionista anchor, quindi il dominus della situazione, e la rinuncia ad ogni azione legale nei confronti del governo da parte di Atlantia per quanto riguarda sia il nuovo regime tariffario proposto dall'Autorità per la Regolazione dei Trasporti e recepito anche nel famoso decreto mille proroghe del dicembre 2019, e quindi la fine della vicenda, di questa vicenda tragica, ma per certi aspetti anche farsesca e così caratteristicamente italiana. Io, senza annoiarvi troppo, vorrei leggervi quello che recitava questo comunicato emesso nelle prime ore del mattino del 15 luglio da parte della Presidenza del Consiglio. In vista della realizzazione di un rilevantissimo piano di manutenzione e investimenti contenuto nella stessa proposta transattiva, Atlantia S.p.A. e Autostrade per l'Italia, ASPI, si sono impegnate a garantire l'immediato passaggio del controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale, Cassa Depositi e Prestiti CDP, attraverso la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di CDP, l'acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali, la cessione diretta di azioni ASPI a investitori istituzionali di gradimento di CDP, con l'impegno da parte di Atlantia a non destinare in alcun modo tali risorse alla distribuzione di dividendi, la scissione proporzionale di Atlantia con l'uscita di ASPI dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione di ASPI in borsa. Gli azionisti di Atlantia valuteranno la smobilizzazione delle quote di ASPI con conseguente aumento del flottante. In alternativa, Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in ASPI pari all'88% a CDP e investitori istituzionali di suo gradimento. Allora, proviamo rapidamente ad analizzare questi termini, che erano i termini della proposta transattiva di Atlantia e ASPI al governo italiano. Io sorvolerei, o meglio stenderei un pietoso velo, sulla espressione immediato passaggio del controllo di ASPI a soggetto a partecipazione statale identificato nella Cassa Depositi e Prestiti. Come vedete, sono passati 3 mesi e 9 giorni e quell'immediato passaggio non si è mai materializzato. Tra l'altro, diciamo che l'ipotesi originaria alla base dell'avvio del procedimento di caducazione della concessione di Autostrade per l'Italia prevedeva il passaggio di Autostrade per l'Italia ad ANAS, e quindi anche quello non si è materializzato. Quindi andiamo avanti per tentativi successivi. Un altro punto che mi aveva colpito molto all'epoca era la cessione diretta di azioni, quindi una sorta di OPV, quindi di un'offerta pubblica di vendita, anche se poi non è pubblica, diciamo a mezzo di trattativa privata, a investitori istituzionali di gradimento di Cassa Depositi e Prestiti, con l'impegno da parte di Atlantia a non destinare in alcun modo tali risorse alla distribuzione di dividendi. Questa parte mi aveva colpito perché era una proposta assolutamente sovietica o sudamericana, o che potremmo definire di guai ai vinti. A me piacerebbe sapere in base a quale legge, a quali norme. È vero che qui stiamo nell'ambito pattizio tra privati, per cui però ci sono anche dei vincoli legali molto precisi agli ambiti pattizi tra privati. Io sono Atlantia, cedo a trattativa privata delle quote a investitori che me le pagano e mi viene fatto divieto, se non ho modo di investire diversamente i soldi che incasso cedendo le quote di ASPI, di pagare dividendi ai miei azionisti. Vedete, questo è un punto dove diciamo la follia che si è impossessata di questo paese nel suo momento populista ha raggiunto un picco che, grazie al cielo, visto che in questo paese l'ignoranza dilaga, in pochi si sono resi conto della gravità di questa previsione che di fatto vietava la distribuzione di dividendi senza capire il motivo. Ora, al di là di queste tecnicalità, quello che io vorrei farvi notare è che all'epoca alcuni soggetti, come quello che vi sta parlando in questo momento, avevano sollevato una criticità che balzava immediatamente agli occhi, e cioè il problema degli indennizzi delle azioni legali svolte contro Autostrade per l'Italia e chiaramente la sua controllante Atlantia. Si tratta di un petitum potenziale di parecchi miliardi che quindi deve essere necessariamente tenuto in considerazione al momento della cessione della partecipazione. Infatti, nei giorni immediatamente successivi, ma meglio sarebbe dire nelle ore immediatamente successive a questo trionfale comunicato notturno del Consiglio dei Ministri, abbiamo saputo che c'era oggettivamente un problema di cosiddetta manleva, perché Cassa Depositi e Prestiti aveva chiesto ad Autostrade per l'Italia e alla sua controllante Atlantia di ricevere una esplicita manleva che la tenesse indenne da qualsiasi risarcimento relativo alle azioni legali intentate contro Autostrade per l'Italia in futuro. Quindi era davvero una sorta di guai ai vinti, anche perché in un mondo normale, e quindi in un mondo assolutamente poco italiano, se io vado a cedere un bene che è potenzialmente gravato da una alea relativa al fatto che questo bene verrà fatto oggetto di azioni legali e richieste di risarcimento danni, è chiaro che il compratore e il venditore devono negoziare tra di loro un prezzo che tenga conto di quest'alea e di una probabilità necessariamente soggettiva che si possa essere condannati al pagamento di queste richieste e che quindi, diciamo, abbatte il valore del trasferimento. Naturalmente, finita la fase di shock in cui sembrava che Atlantia avesse capitolato su tutta la linea per sfinimento nei confronti dell'azione governativa, che era praticamente da oltre 2 anni improntata ad una sorta di tenetemi o revoco, senza poi mai revocare alcunché, senza poi aver mai visto prendere un concreto avvio di una valutazione in sede giudiziaria delle contestazioni, perché questo è importante dire. Ebbene, pareva che la famiglia Benetton, la cui holding Edizione controlla il 30% di Atlantia, che a sua volta controlla l'88% di Autostrade per l'Italia, avesse deciso di gettare la spugna e quindi di voltare pagina e di tornare a vivere nelle proprie iniziative imprenditoriali diverse da Autostrade. E vissero tutti felici e contenti? No, perché nelle ore immediatamente successive il problema della cosiddetta manleva si è immediatamente materializzato, perché Atlantia di fatto ha negato alla Cassa Depositi e Prestiti questa manleva. Non solo, l'ha negata sulla base di considerazioni che a mio giudizio sono anche logicamente e giuridicamente difficilmente attaccabili, nel senso, se io devo cedere il pacchetto di controllo a CDP con la manleva e successivamente devo cedere delle quote minori a investitori terzi che abbiano il gradimento di Cassa Depositi e Prestiti, che diventeranno una sorta di sleeping partner di Cassa Depositi e Prestiti, io ho bisogno di cedere, comunicare la manleva anche a questi investitori minori. Diversamente si creerebbe una disparità di trattamento tra gli acquirenti che inciderebbe ulteriormente sul prezzo, perché questi acquirenti minori rischiavano di dover pagare a loro volta in solido la loro parte di risarcimento danno al termine delle azioni legali contro Autostrade per l'Italia. E questo è stato il primo elemento di blocco del negoziato, a cui hanno fatto seguito numerose altre schermaglie, naturalmente tutte punteggiate da prese di posizione del tipo: avete poche ore per decidere, altrimenti revochiamo, teneteci o revochiamo. Sono più di 2 anni che va avanti questo teatrino. Dopodiché, cosa è successo? È successo che Atlantia ha deciso di inizialmente di fare una sorta di beauty contest, nel senso di prendere questa partecipazione e di metterla all'asta pubblica. Cassa Depositi e Prestiti, che si sarebbe vista pressoché privata del suo ruolo di acquirente, controllante, diciamolo pure a prezzo fortemente ridimensionato del pacchetto di controllo di Autostrade per l'Italia, all'inizio ha detto che era impossibile dare seguito ad una richiesta del genere, perché di fatto il management di Atlantia e di Autostrade per l'Italia metteva all'asta questa quota azionaria, pur gravata da una fortissima incertezza. Dopodiché, evidentemente, visto che le parti si parlano e dialogano tra loro con buona pace di tutto il teatrino quotidiano di Guelfi e Ghibellini, il cui frastuono ci sta letteralmente facendo impazzire, Cassa Depositi e Prestiti è giunta a più miti consigli, decidendo di mettersi in cordata con due enormi player di investitori infrastrutturali globali, che sono gli americani di Blackstone e gli australiani di Macquarie, e di presentare un'offerta a trattativa esclusiva per l'88% di Autostrade per l'Italia posseduta da Atlantia. La prima valutazione, che è di pochi giorni addietro, è che Atlantia ha detto: no, questa offerta, questo prezzo è troppo basso e di conseguenza noi vi lasciamo ancora l'esclusiva, almeno fino al 28 di ottobre, per cercare di capire a come trovare un punto di equilibrio sul prezzo. Nel frattempo è uscito il parere obbligatorio ma non vincolante che l'autorità per la regolazione dei trasporti, ART, deve fornire sui cosiddetti piani economici finanziari, che sono i piani quinquennali che regolano gli investimenti e la remunerazione degli investimenti delle concessionarie pubbliche. Piani che, diciamo, originariamente Autostrade per l'Italia aveva rifiutato perché abbatteva drasticamente la redditività. Cosa è successo? Che i vertici dell'autorità per la regolazione dei trasporti, in scadenza, in particolare il presidente Andrea Camanzi, nei giorni scorsi hanno emesso questo parere, un parere estremamente problematico e direi critico di quello che si era deciso, dicendo che nella proposta transattiva figurava un incremento dei pedaggi non solo sul piano economico-finanziario quinquennale, ma per tutta la residua durata della concessione, quindi il periodo 2021-2038, pari all'1,75% annuo di aumento dei pedaggi. E allora a questo punto non si capisce, per come è stata formulata la proposta, ve la faccio semplice perché semplice non è, e soprattutto vorrei evitare di annoiarvi più di quanto già non lo siate. Questo 1,75, secondo il presidente uscente dell'ART Camanzi, era da intendere come un importo massimo e non come una costante fissa e invariabile. E qui, come vedete, c'è una differenza assolutamente rilevante. Non solo, ma in quello stesso parere l'ART si diceva abbastanza confusa da dove sarebbero stati presi i soldi dei cosiddetti indennizzi che Atlantia aveva promesso allo Stato per la tragedia del Ponte Morandi, per il ritardo delle opere di manutenzione. Indennizzi stimati in 3,4 miliardi di euro che avrebbero dovuto essere posti fuori tariffa, cioè posti esclusivamente a capo della concessionaria. Poi esce questa proposta di piano economico-finanziario che ha un importo di aumento dei pedaggi che non si sa se è un massimo, un minimo, una costante da qui al 2038, e la differenza è enorme, come vi spiegherò tra poco, e si ferma tutto. Ma è ovvio, qual è la determinante decisiva del prezzo di cessione di un pacchetto di controllo? Beh, il valore della redditività dell'azienda. Nel caso di una concessionaria pubblica, il valore della redditività è determinato dal regime tariffario. Qual è il problema? Il problema è che questo regime tariffario possa essere aggiustato in modo tale da aumentare il valore di cessione di Autostrade per l'Italia. Quindi Atlantia non subirebbe quella drammatica minusvalenza di cui si parla da più di 2 anni a seguito delle note vicende per il crollo del Ponte Morandi. Quindi tutto verte attorno alla enorme cortina di nebbia fittissima, un vero e proprio muro di nebbia che sta nei parametri di incremento annuo dei pedaggi autostradali, dove una variazione anche minima su un arco temporale esteso impatta in maniera rilevantissima sul valore di cessione della quota di controllo. Questo lo capirebbe anche uno studente al primo anno di economia e più in generale qualunque soggetto in grado di far di conto. E mentre c'è questa enorme nebbia e anche diciamo questo pronunciamento finale dell'Autorità per la regolazione dei trasporti e gestione Camanzi, i nostri eroi stanno ancora litigando. Ma quello che emergerà da questa eventuale cessione, una volta finalizzata questa cessione, è che sarà intanto una situazione radicalmente differente da quello che era stato indicato in quel trionfale comunicato notturno del Consiglio dei Ministri del 15 luglio. Cassa Depositi e Prestiti potrà anche essere al comando di un nucleo di investitori stabili e strategici, potrà anche, come pare, esprimere tra l'altro l'amministratore delegato e il presidente, potrà anche avere modo di emettere comunicati ufficiali in cui si autoelogia per il proprio ruolo di investitore paziente, cioè di lunghissimo termine. Però noi avremo un contesto di mercato in cui CDP dovrà necessariamente coesistere con due mostri dell'investimento infrastrutturale planetario come sono Blackstone e Macquarie, e per cui noi andremo in un contesto in cui, punto primo, gli investitori istituzionali internazionali avranno pienamente voce in capitolo nella gestione di Autostrade per l'Italia. Quindi non si tratterà di un affare strettamente domestico interno all'Italia, contrariamente a quello che i trombettieri della propaganda politica vi hanno detto da oltre 2 anni a questa parte. E secondariamente c'è il rischio assolutamente tangibile che per accomodare l'uscita di Atlantia da Autostrade per l'Italia si vada a mettere mano anche una manina notturna o anche diurna nelle more di testi che sono formulati in maniera volutamente ambigua sul regime tariffario, che quindi saranno ancora una volta gli utenti a pagare a caro prezzo questa cessione, questo braccio di ferro tra il concessionario e il concedente, con buona pace di quello che vi viene detto da oltre 2 anni, e cioè che la nuova Autostrade per l'Italia sarà un'entità assolutamente tricolore, patriottica, che determinerà un crollo delle tariffe, dove praticamente tutti saranno felici di sfrecciare su autostrade perfettamente manutenute, con tariffe molto basse, diciamo, non diciamo simboliche, ma sicuramente basse. Naturalmente uno potrebbe anche dirsi, sì, ma se le cose stanno così, cioè se abbiamo un forte aumento degli investimenti ed una forte riduzione delle tariffe, esattamente quanto vale il capitale economico di cessione di Autostrade per l'Italia? Vale molto poco. A quel punto entra in gioco la redditività prospettica di Cassa Depositi e Prestiti, che è comunque un investitore che gravita attorno all'area pubblica. Quindi i problemi che erano immediatamente chiari e che sono chiari da quel 14 agosto 2018 continuano a galleggiare intorno a noi e continuano a ripresentarsi. In primo luogo il valore di cessione della partecipazione in Autostrade per l'Italia, che è determinato dal regime tariffario, e poi la presenza di player internazionali, istituzionali di peso rilevantissimo, che impedirebbero a Cassa Depositi e Prestiti di svolgere quel ruolo immaginato dalla politica, cioè di fare di Autostrade per l'Italia una gigantesca macchina di consenso politico elettorale basata su riduzioni mirate delle tariffe e su importanti piani di manutenzione che finirebbero a contribuire a puntellare il dato nazionale degli investimenti. A quanto pare non andrà affatto così. A quanto pare quelli tra noi, e io sono stato tra i primi a chiedere che la procedura di revoca della concessione seguisse interamente il suo iter giudiziario per arrivare ad avere una condizione di certezza del diritto, hanno avuto ragione dall'inizio. A quanto pare le reiterate minacce e il braccio di ferro negoziale «tenetemi o revoco» non servono a nulla, perché comunque restiamo in uno stato di diritto, pur se piuttosto ammaccato, uno stato di diritto in cui non è possibile espropriare brutalmente una concessione o anche un'azienda non concessa ad un privato dopo che le è stata assegnata e regolata. È difficile cambiare in corsa le regole del gioco, difficile ma non impossibile, però se ci si spinge all'estremo ultrapopulista dell'esproprio con la gente che immancabilmente si issa sui balconi di Palazzo Chigi e dintorni e prima sconfigge la povertà, dopodiché sconfigge i Benetton e li trascina per la polvere legati al proprio cavallo tra diciamo il delirio delle plebi festanti, poi dopo ci si sveglia e si scopre che la realtà è completamente differente. Per quanto riguarda l'investimento di Cassa Depositi e Prestiti, diciamo che promette di essere qualcosa di molto simile all'investimento in borsa italiana, cioè un investimento che ha delle premesse di redditività normale, fisiologica e non bassa, proprio perché stiamo parlando di realtà dove sono presenti partner stranieri che hanno questo pessimo vizio, questa pessima abitudine di considerare i contratti qualcosa che va rispettata. Quindi sarebbe difficile che il demagogo di turno o il caudillo pro tempore possa affacciarsi al balcone e dire ai sudditi prima di una fondamentale consultazione elettorale: cari sudditi, vi abbasso le tariffe autostradali del 10% e poi in ognuna delle regioni in cui il mio partito, la mia coalizione hanno problemi a vincere le elezioni, avvieremo un gigantesco piano di investimenti autostradali per modernizzare il paese. Questo era il sogno bagnato di molta gente, non solo, attenzione, dei soggetti naif che si appendono ai balconi e gridano di avere sconfitto la povertà, no no, questo è il sogno bagnato di tanta altra gente che lavora nell'ombra e che si fa i propri affari, affarucci e affaracci nel silenzio senza bisogno di lanciare proclami. Quindi a distanza di 2 anni e 2 mesi da quel maledetto 14 agosto 2018 siamo ancora qui a parlare di autostrade e di CDP. Nel frattempo quella operazione che nasceva in modalità guai ai vinti, muoiono i Benetton con tutti i filistei, è stata completamente stravolta. Cassa Depositi e Prestiti, ma soprattutto il suo dante causa, cioè il governo pro tempore della Repubblica Italiana, hanno dovuto prendere atto che la realtà è incredibilmente più stronza dei loro desideri, e questo purtroppo è una costante su cui i nostri eroi faticano molto a prendere, di cui i nostri eroi faticano molto a prendere atto e coscienza, e stiamo andando avanti a negoziare. Chiaramente vi terremo informati sempre e comunque, però io vorrei diciamo concludere con qualche osservazione spicciola e di corredo. Intanto osserviamo che questo concetto dello scudo penale o dello scudo legale per proteggersi da diciamo azioni legali e da petitum dell'ordine di parecchi miliardi sta diventando una costante del miserabile stato di questo paese, perché è stato il casus belli dell'Ilva. È il problema di fondo di una eventuale cessione o restituzione al mercato di Banca Montepaschi Siena, è un problema relativo ad autostrade, e alla fine il rischio è uno e uno solo, e cioè che sia l'utenza, i consumatori, i contribuenti a farsi carico di questi oneri per poter far sì che al piano superiore ci siano venditori soddisfatti e rimpinzati che non subiscono alcun danno, alcun pregiudizio, alcun nocumento nel valore della quota trasferita, e poi ci siano e ci possano essere dei politici che possano gridare dai balconi di avere battuto la povertà e i Benetton, sempre ricordando che i Benetton controllano con una loro società il 30% di Atlantia, che controlla l'88% di Autostrade per l'Italia. Con un complesso algoritmo calcolate voi cosa vuol dire il 30% dell'88% e chi detiene tutto il resto delle quote di Atlantia. Anche qui questa vicenda è nata male sul piano comunicativo, perché si è cominciato a dire attenzione a morte i Benetton, dimenticandosi che praticamente il mercato e il resto del mondo, tra cui anche molti privati, molti fondi pensione, molti fondi comuni, molti piccoli risparmiatori, piccoli e non piccoli, possedevano quote di Autostrade e si sono trovati sballottati da un giorno all'altro, ma non tanto in questo rischio regolatorio, ma in quello che gli anglosassoni chiamano headline risk, cioè il rischio dei titoli di giornale, dove praticamente si dettano delle agenzie che i giornali amplificano e si vede di nascosto, ma non troppo, l'effetto che fa. Ultima considerazione, visto che quando io ho fatto presenti tutte queste criticità, nel senso di dire attenzione che a me piacerebbe avere in un contesto di razionalità non predatoria Autostrade pubbliche, con tutto quello che ne consegue, però siamo in Italia, però c'è da rispettare lo Stato di diritto, eccetera, eccetera. C'è stato qualcuno che mi ha accusato di essere al soldo della famiglia Benetton, il che è abbastanza divertente, ma transeat, perché non è di quello che voglio parlare. Quello di cui voglio parlarvi è che noi veniamo da parecchi lustri di un regime concessorio e di un regime tariffario che ancora grida vendetta davanti a Dio e agli uomini, perché in quel famoso parere dell'autorità di regolazione dei trasporti emesso, l'ultimo firmato da Andrea Camanzi, emesso lo scorso 14 ottobre, viene ricordato quanto è il tasso di remunerazione, cioè quanto è la tariffa per il concessionario all'interno del regime di determinazione delle tariffe previgente, il cosiddetto tasso interno di rendimento previgente. Voi sapete a quanto ammonta quel tasso? Ve lo dico io, quel tasso è superiore al 13%. Per la precisione, il 13,71% è il tasso di remunerazione per le opere realizzate o in corso di realizzazione scaturente dall'applicazione del sistema tariffario previgente, cioè Autostrade per l'Italia e la sua controllante si vedevano riconosciuta una remunerazione delle opere e degli investimenti pari a quasi il 14%. Ora, scusate se è poco, e questo è l'ennesimo danno ai danni dei contribuenti italiani, degli utilizzatori del servizio autostradale, che è stato fatto da una politica abituata a negoziare in clausura e a segretare le concessioni autostradali. Quindi una vergogna assoluta questo regime di concessione, una vergogna per nulla inferiore, ma probabilmente superiore, il modo in cui si sta negoziando dopo la tragedia del Ponte Morandi. Comunque la si giri, una vergogna che un paese occidentale sia gestito in questa maniera indegna e infame, dove non si riesce a capire se i soggetti politici sono maggiormente in malafede o stupidi. E forse un mix delle due, che è il vero mix letale per questo paese.